È una mostra molto importante, è importante anche lo spazio che è stato dato in questa occasione, è importante il coinvolgimento delle collezioni e dei collezionisti, ma soprattutto è importante proprio il contenuto di questa grande rassegna sull'arte dell'est europeo. E dicevamo che molte sono state le mostre dedicate a questa tematica, però molto spesso si sono concentrate anche in centri di enorme, di tutto rispetto, insomma di grande risonanza, quale sono Pompidou o il New Museum di New York. Hanno sottolineato un po' l'aspetto di nostalgia, appunto un aspetto anche un po' di reverie di questi immaginari. Mi pare che seguendo da tanto tempo anche la tua ricerca, il taglio di questa mostra sia leggermente diverso in questo caso.
Sì, hai assolutamente ragione. Devo dire, dopo una quindicina di anni di lavoro sull'est Europa, con viaggi plurali dal centro Europa alla Russia, Repubbliche Baltiche, Balcani, Centro Asia, eccetera, e anche dopo diverse mostre, ho pensato che forse c'era un denominatore comune, soprattutto in questa occasione, perché per la prima volta lavoro anche con artisti della generazione degli anni 70, cioè emersi, diciamo, negli anni 70 e assolutamente meno noti della generazione più giovane nata, diciamo così, artisticamente dopo l'89. Ecco, c'era una grande comunanza, estremamente intelligente, che non mi sembrava tanto la nostalgia, appunto, come è stata definita a metà degli anni 2000, perché appunto si può definire nostalgia un sentimento per qualcosa che si è perso, no? Poi appunto può essere progressivo o no, come è stata anche ulteriormente definita, però sempre nostalgia rimane. E quello che mi è sembrato di riconoscere dentro queste opere, questi autori, invece, era appunto questa idea del fantasma, questa idea dello spettro, cioè quel qualcosa che non si è perso perché non si è neppure realizzato, ma in cui appunto il desiderio continua assolutamente a essere tale, ancora certe idee appunto di comunanza, certe idee emancipative ritornano assolutamente nella stessa forma, e questa comunava tanto le persone sotto il regime sovietico quanto quelle dopo la caduta del muro di Berlino, come se nessun trauma, diciamo, ci fosse stato e forse neppure nessun passaggio, e lo vediamo tanto più oggi. Quindi ecco, devo dire, è una coincidenza fortunata anche con i movimenti in questo momento appunto ad est, non solo a Kiev, ma dal 2011 in poi in Russia, eccetera, che ci fanno dire che sia finita una fase, e questa fase è quella che abbiamo chiamato post-sovietica, una fase di transizione dove l'est comunque vedeva l'ovest come un modello a cui si doveva assolutamente adeguare, e invece appunto adesso qualche cosa sta cambiando, si stanno rendendo conto che appunto il fantasma è ancora lì e continua a apparire e rivenire.
Rispetto proprio a quello che stavi dicendo, in passato mi era capitato di leggere un testo molto bello, che era l'incapacità di pentirsi. In quel caso lì era ovviamente riferito ai drammi della Seconda Guerra Mondiale, e appunto faceva ricadere questa incapacità di rielaborare la memoria dal fatto di aver avuto immediatamente degli aiuti estremamente incisivi economici, quindi di creare un miracolo economico assolutamente inusitato anche nella Germania post-bellica, che aveva creato una sorta di rimozione. In che termini si può applicare, non dico proprio lo stesso concetto, ma in che termini si può parlare di rimosso in questi ambiti?
Nell'ambito culturale direi proprio, cioè nell'ambito artistico direi proprio no, cioè nel senso appunto, come dicevo prima, quello che mi pare il passaggio comune sul che ho voluto enfatizzare in questa mostra veramente magnifica, grazie a opere stupende, è proprio questa presenza di una condizione, di un regime di visibilità al limite, no? Tra visibile e invisibile, appunto tra presenza e assenza, e che è tipico appunto di qualche cosa che non è completamente realizzato, che appunto non c'è completamente stato. Quindi credo che questo faccia parte, diciamo, più di un discorso politico, di un discorso, se vuoi, sociale, ma non di un discorso culturale. C'è una grande coerenza in queste generazioni che si sono dati il cambio, penso a Julius Kohler e Roman Ondak, no? Tra gli anni 70, questo che giocava ping pong da solo contro un muro che gli rimbalzava e faceva rimbalzare la pallina, dall'altra parte appunto Onda, che questa invisibilità, o la stessa cosa per il primo Pavel Altamer e tantissime altre figure. Credo che appunto in questo caso sia assolutamente una grande presenza per noi, proprio per noi che invece abbiamo un'altra modalità culturale, quella del gridato, quella appunto del, no, del, dell'esagerato, dell'eccessivo, e questo invece è qualcosa che passa per una porta stretta, ma è forte, è un desiderio appunto che continua a essere desiderio di socialità, desiderio appunto di comunanza, eccetera.
E il punto di ricostruzione, veniva sottolineato, sono stati epicentri geografici quali Praga, Zagabria, Tirana, San Pietroburgo. Riesci a cogliere alcuni di questi epicentri in maniera più forte, forti differenze rispetto l'uno rispetto all'altro in questi lunghi anni di ricerca che tu hai fatto in proposito?
Sicuramente ognuno ha una propria caratterizzazione, anche proprio artistica, chiaramente appunto, non so, Praga è diversa da Tallinn piuttosto che da Zagabria. E però appunto tra l'altro sono esperienze fatte in diretta, cioè ho visitato queste città, non so, Bucarest con Ion Grigorescu, Zagabria con la Sanyi Vekovic, Praga appunto con Roman Ondak e altri grandissimi artisti che mi hanno permesso, appunto Riga e Jani Savotis, di fare questa esperienza, che è stata un'esperienza sempre molto forte. Mi ricordo un anno dovevo aprire una mostra a Zagabria, era l'anno appunto dell'anniversario della, era il giorno dell'anniversario della rivoluzione, mi ricordo una grandissima artista come Sanya Ivekovic la celebrava con delle donne nella periferia di Zagabria, cioè quindi ogni artista in qualche modo si reinventava un modo di celebrare questo evento. Siamo nel 2007-2008, quindi come dire ben oltre la caduta del muro e molto vicino a noi, quindi ecco, c'è assolutamente è qualcosa che dobbiamo imparare ancora da queste straordinarie figure di artisti.
E l'hai già accennato, però si intravedono due grandi generazioni all'interno della mostra. Ci sono dei punti in comune o dei punti di differenziazione molto forti tra questi due elementi?
Ma chiaramente ci sono, diciamo più riguardano più un'esternità, che comunque non so, penso appunto al fatto che per la prima volta c'è un artista che è Vyacheslav Akunov, dal quale deriva anche il titolo della mostra, che fa appunto tra metà degli anni 70 32 disegni di piedistalli che hanno attaccate delle etichette dove c'è scritto sono a comprare la vodka, sono al congresso, torno subito, e Lenin ha abbandonato questi piedistalli. Chiaro che quest'artista non ha mai esposto, aveva scelto un medium che erano dei taccuini per non poter anche neppure in qualche modo, come dire, essere perseguitato o qualcosa del genere. E la stessa cosa vale, non so, per Grigorescu, che faceva i primi video all'interno della propria casa, ecco, senza nessun'altra persona, ma proiettando l'immagine di se stesso con cui dialogava. Ecco, questo sicuramente è stato diverso per tutta la generazione successiva, che ha avuto la possibilità di fare mostre, che ha avuto la possibilità appunto di essere esposta alla maniera occidentale, no? Secondo tutti i nostri rituali. E però appunto la cosa importante è che non si è persa questa matrice, che non si è persa appunto questa volontà in qualche modo, no, di nascondere, ma questo la dice anche lunga, diciamo, sulla nostra pretesa contemporanea di essere totalmente liberi, totalmente aperti, no? E totalmente. Loro continuano ad avere la stessa attitudine, questo mi pare una risposta straordinaria.
A questo punto una domanda doverosa su questo coinvolgimento così forte dei collezionisti, cioè questa mostra è stata caldeggiata da grandi collezioni e mostra appunto, abbiamo le collezioni di Fondazione San Vittore Baudengo, Nicola Trussardi, Maramotti, Collezione Unicredit, Gemma Testa, eccetera, e non me ne vogliono quelli che non ho richiamato, però la cosa interessante è vedere come ci sia questa fortissima presenza del collezionista che in qualche modo mette un po' in discussione un ruolo, o comunque ci fa riflettere su quella che può essere la portata dell'impegno del collezionista. Si può intravedere in questo una richiesta di ricerca da parte del collezionista? Come collochi tu questa posizione?
No, guarda, sono rimasto assolutamente felice di questa ricerca. Come si diceva prima, ogni volta uscivo dall'Italia per questa parte dell'Europa, l'altra metà dell'Europa, come era stata chiamata, e questa volta appunto ho preferito chiamare in casa o trovare in casa le loro opere di questi artisti. È stata una grande sorpresa, una ricerca all'opposto, nel senso che non mi aspettavo. In qualche modo sempre pensiamo alla collezione secondo dei cliché, delle strutture, no? dei presupposti precisi. Invece appunto in questo caso ho trovato opere molto importanti, e ho trovato che forse appunto una parte del collezionismo ricerca più di quanto non stiano ricercando, diciamo, i cosiddetti delegati, no? dai curatori ai critici, eccetera. Questo è stata anche una verifica per questa occasione, per cui, cioè, mentre da allora avevo trovato queste opere di questi artisti, se vuoi anche minori, marginali o così considerati, poi sono grandissimi artisti, però magari i giornalisti mi chiedevano: ma chi sono? Tranne tre non ne conosciamo altri. Ecco, allora qui comincia a essere una dimensione interessante, che forse appunto connota più l'Italia rispetto al resto, in cui appunto c'è tutta una parte del collezionismo nostrano che è assolutamente all'avanguardia.
E un'altra domanda te la facevo rispetto al catalogo. Questo è stato proprio un lavoro grande attorno a questa mostra, e la portata di un catalogo che comunque a tutti gli effetti è un lavoro anche nuovamente di ricerca pubblicato da MUS. E niente, due parole sull'articolazione di questa pubblicazione, che avrà una distribuzione ampia.
Guarda, abbiamo scelto anche lì un format che ci richiamava a quel periodo, a quell'area geografica, e come una piccola exhibition guide, ma molto densa, nel senso che ho voluto anche creare, oltre a questo atlante di immagini, anche un piccolo reader alla fine, con testi di una storica dell'arte come Katy Chukrov, allieva di Boris Groys, un teorico straordinario dell'ex Jugoslavia come Boris Buden, un curatore che avevo portato a Bologna l'anno scorso, che è Vita Vranek della Repubblica Ceca, e Joanna Varsa, che è stata appunto co-curatrice della Biennale di Berlino, ultima edizione, poi appunto ha curato il Padiglione Georgiano e adesso farà anche a San Pietroburgo per Manifesta una parte sull'arte pubblica. Ma sono appunto testi che affrontano questa nuova dimensione, tutti asseriscono, e che la fase post diciamo sovietica, cosiddetto quella della transizione, sta terminando, e quindi mi pare anche da questo punto di vista un contributo, ecco, meno legato all'arte esplicitamente, ma più a una dimensione culturale ampia.